treno nucleare, di quel treno nucleare sul quale oggi sia la stampa che la Repubblica, ma soprattutto la Repubblica, le manifestazioni vengono citate come una sorta di flop, come una sorta di disastro, come una sorta di fallimento totale. In realtà tutte le parole che vengono fatte su questo tema indicano che invece la manifestazione da questo punto di vista è perfettamente riuscita, ed è perfettamente riuscita perché è riuscita nell'intento di, come dire, far sapere alla gente che in Piemonte, a due passi dalle loro case, ci sono dei trasporti nucleari pericolosissimi. Quello che ovviamente stampa e Repubblica invece non vi raccontano. E perché sono pericolosi, a cosa servono, da dove partono e dove vanno, e questo invece, come di consueto, ve lo racconta la voce di chi dà voce a chi non ne ha, ossia Radio Blackout. Abbiamo in collegamento con noi Lorenzo, che è un militante antinuclearista da molti anni e che segue con attenzione queste questioni e che ci racconterà un po' di questi trasporti. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti.
Benissimo, ti alziamo un po' i volumi così ci sentiamo meglio. Ecco, avrai sentito qual è, come dire, la nostra esigenza informativa. Spiegare un po' a tutti qual è la posta in gioco con questi trasporti di materiale irraggiato da Saluggia verso la Francia.
Sì. Al di là di quello che scrivono, di quello che scrivono i giornali, che sappiamo essere sapientemente pilotato, questi trasporti stanno proseguendo nel tempo. In realtà oggi stiamo pagando un accordo Italia-Francia, che le cui basi furono gettate durante il governo Berlusconi del 2005, e ratificate successivamente nel 2007 dal governo Prodi. Accordo Italia-Francia che prevede appunto che le barre di combustibile nucleare irraggiato presenti nelle piscine del deposito amedeo-avogadro di Saluggia siano inviate alle Hague in Francia per essere riprocessate. Diciamo di giornali, i giornali scrivono quello che vogliono, i giornali hanno anche scritto che questo accordo avrebbe una serie di aspetti positivi, tra cui quello di liberare il territorio italiano dal combustibile nucleare. Ovviamente, almeno mi viene proprio da dire, ovviamente sono tutte castronerie perché la realtà è ben diversa. Questi treni non fanno altro che portare in Francia le barre che effettivamente sono stoccate nel deposito amedeo-avogadro. Sono barre che contengono dell'ossido di uranio mischiato a del plutonio, a dello stronzio e a del cesio, che sono tutti elementi fortemente radioattivi, e sono barre che a suo tempo servivano per far funzionare i noccioli delle centrali nucleari italiane. Ebbene, queste barre vengono tirate fuori dalla piscina, vengono caricate prima su dei camion, dei mezzi pesanti e successivamente trasferite su dei carri ferroviari e quindi portate alle Hague. Alle Hague cosa succede? Succede semplicemente una cosa, che c'è un processo di vetrificazione che serve a recuperare quella parte di uranio fissile che è ancora attivo e che quindi può essere riutilizzato, e enucleare il plutonio che ha un uso prettamente militare. Ciò che rimane dopo questa operazione è destinato a rientrare in Italia, ma non perché lo dico io, ma semplicemente perché quell'accordo italo-francese prevede espressamente che entro 2025 tutto ciò che è stato mandato alle Hague ritorni in un sito italiano che deve essere definito. E il programma di rientro di queste barre addirittura deve essere già stilato tra il 2013 e il 2015. Questo vuol dire che adesso stiamo facendo dei viaggi verso la Francia, ci portiamo a spasso materiale nucleare verso la Francia, e siamo nel 2012 e il prossimo anno bisogna già fare il calendario di rientro di queste bare. Ora, da queste bare, da cui viene estratto l'uranio fissile che può ancora essere utilizzato e da cui viene tirato via plutonio, in realtà ritornano in Italia radioattive tal quale sono partite. Non è cambiato assolutamente nulla, se non il fatto che ce le siamo portate a spasso per i due paesi. Non abbiamo risolto alcun tipo di problema, non lo abbiamo risolto a Saluggia, non lo abbiamo risolto per gli italiani. Noi che non abbiamo il concetto di nazione, non abbiamo risolto il problema di chi abita in Francia piuttosto che di chi abita da un'altra parte. Il pericolo è tal quale, è un'operazione esclusivamente commerciale, un'operazione che prevede per i viaggi di andata esclusivamente come costo di trasporto 277 milioni di euro. Credo che la cosa possa già assumere i suoi contorni reali dicendo questa cosa. Sì, l'altra notte, Maria, anche tu hai visto un dispiegamento di forze assolutamente folle. E io vorrei sapere dove sono quelli che dicono che la Val di Susa in realtà non è militarizzata, quando l'altra sera non c'era verso di passare da nessuna parte perché le strade erano occupate da furgoni e mezzi blindati. Ora, questi costi qui sono tutti costi che vanno ben al di là di quei 277 milioni di cui qualcuno fissò la somma tra il 2005 e il 2006. Sono costi che paghiamo noi, sono costi che mensilmente o bimestralmente, dipende soltanto dai posti, ci vengono caricate nella bolletta. Sulla bolletta della luce c'è specificatamente un inciso, dove c'è scritto A2, ecco, quella cifra che noi troviamo come A2 è quello che noi paghiamo allo Stato per far sì che porti a spasso le barre nucleari, e le porti a spasso senza dire nulla ai cittadini, senza fare l'informazione che soprattutto per il Piemonte una legge regionale ben precisa prevede, e quindi con la scusa che deve essere tutto segreto perché la materia è di competenza delle prefetture, lo Stato si può permettere queste cose. Se poi succede qualcosa ci dicono che ci sono i piani di emergenza. Peccato che i piani di emergenza non li conosce assolutamente nessuno. Questo è un po' il quadro della situazione.
Ma poi questi piani di emergenza, a me è capitato proprio in questi giorni di andare a visitare il sito della prefettura di Vercelli, dove pare fossero state messe delle indicazioni, e le indicazioni dicevano: questi trasporti sono assolutamente sicuri, non c'è pericolo di irreggiamento, non c'è pericolo di incidenti, vivete tranquilli. E poi se proprio dovesse capitare qualcosa, ammesso e non concesso che veniate a sapere che capiti qualcosa, questo lo dico io, visto che se uno dorme tranquillo a casa propria di notte, se nessuno lo avverte prima, lo avverte durante, lo avverte dopo, chissà se viene a sapere che c'è stato un incidente più o meno grave. Comunque, ammesso e non concesso che venga avvertito, bene, che cosa può fare se abita a 300 metri dall'incidente? Ecco, i consigli della prefettura di Vercelli sono chiudersi in casa. Io credo che non occorra essere degli esperti per sapere che nei confronti di un incidente nucleare anche lieve, questa è una misura assolutamente inutile e ridicola. Però è quello che c'era scritto sul sito della provincia, della prefettura di Vercelli.
Guarda, nel caso in cui ci sia un incidente, tu hai detto una cosa assolutamente giusta, se si viene a sapere. Si viene a sapere se proprio non ne possono fare a meno di dirlo, perché quante volte proprio nel sito, nel comprensorio nucleare di Saluggia, ci sono stati degli eventi anche gravi e che non sono stati resi noti, e di cui si è venuto a conoscenza alcune volte esclusivamente per delle casualità o perché a qualcuno è scappato una parola. Quindi intanto è già vero questo. Ma se c'è un incidente, stare chiusi in casa, stiamo parlando di materiale nucleare. Sappiamo, qualcuno dovrebbe sapere bene che le radiazioni elettromagnetiche non possono essere contenute. Le radiazioni elettromagnetiche o il materiale tipo quello che stanno trasportando, che viene a contatto in qualche modo con alimenti, con acqua o con quello che vuoi, o che produce semplicemente del pulviscolo nucleare, diventa assolutamente letale. Dire sto chiuso in casa ha davvero del ridicolo. Non considera neppure le normali reazioni della gente, perché nel momento in cui tu dirami un allarme per incidente nucleare, il pensare che tutti abbiano in quel momento di notte, magari svegliati in soprassalto, che abbiano la forza d'animo di rimanere chiusi in casa, non essere presi dalla paura, dal panico, non considerare le reazioni umane di fronte a dei grandi eventi non è un buon modo per realizzare un piano di emergenza. Un piano di emergenza, qualunque esso sia, qualunque evento catastrofico vada a considerare, deve partire invece proprio dall'opposto, ovvero da che cosa si può scatenare nelle persone. Per le persone è notorio, questo vale per tutti noi, sono soggette a stati di paura. Poi qualcuno, come dicevamo prima, può addirittura degenerare nel panico, ma la paura è paura per tutti noi. E quindi di fronte alla paura, di fronte a un eventuale messaggio notturno di incidente nucleare, io penso che le reazioni della maggioranza della popolazione, di chi ha bambini, di chi ha persone anziane, di chi ha persone che non possono deambulare, possa essere una reazione non proprio prevedibile e non neppure contenuta. Ma al di là di questo, mi viene da sorridere quando dicono questi trasporti sono assolutamente sicuri. Ma allora, se questi trasporti sono assolutamente sicuri, perché li facciamo seguire passo passo da colonne mobili di vigili del fuoco? Anche il trasporto delle patate è un trasporto assolutamente sicuro, anche il trasporto delle carote è un trasporto assolutamente sicuro, ma non per questo lo facciamo seguire dalle colonne mobili dei vigili del fuoco, perché se tutti i trasporti sicuri li facciamo seguire dai vigili del fuoco, possiamo sempre chiedere al prefetto che da domani il mio camion di patate sia ascoltato da un vigile del fuoco. Siamo di fronte a una schizofrenia. Siamo di fronte a un business commerciale di valore talmente alto, talmente assoluto, che vale tutto e che fa sì che i mezzi di informazione ancora una volta diano ai cittadini l'immagine che il sistema di potere finanziario e politico vuole che sia dato. Ma non è la realtà, siamo assolutamente lontani dalla realtà. Ecco, io questo è quanto. Questi treni sono pericolosi, passano in mezzo alle case, la ferrovia passa in mezzo a dei complessi immobiliari importanti, attraversa Vercelli, attraversa Novara, attraversa Asti, passa nei piccoli paesi. Chiunque di noi prende un treno, fatevi un giro, partendo da Vercelli, vi fate il giro col treno, Vercelli, Novara, Alessandria, Asti e Valsusa, guardate fuori dal finestrino e guardate quante sono realmente le famiglie interessate da questo tipo di trasporti, che abitano ancor meno della distanza prevista di pericolo di quei 300 metri, che poi ci sarebbe anche molto da dire su questo parametro che è stato utilizzato nei
Gli incidenti nucleari più gravi sappiamo bene che hanno avuto conseguenze a migliaia di chilometri di distanza, e certamente anche quelli meno gravi, quelli che ci sono stati 2 o 3 anni fa proprio oltre Alpe in Francia, hanno fatto rilevare dati di radioattività pesante nell'acqua e nel suolo ben lontano dalle zone dove sono avvenuti gli incidenti, anche se come sempre i risultati non vengono diffusi subito, le ditte interessate minimizzano proprio perché temono lo scatenarsi del panico e quindi la reazione nei confronti di questa tecnologia pericolosissima. È interessante come si continui a reiterarne l'uso negli anni, e sappiamo benissimo che cosa questo implichi: militarizzazione dei territori anche quando questa scelta è stata abbandonata, come nel caso dell'Italia.
Certo, ma quel che è peggio, ritornando proprio a questi trasporti, non si può, tecnicamente non c'è nessuno che possa sostenere che in qualche modo risolvono un problema, perché questi trasporti non risolvono assolutamente nessun problema. Questo non può essere smentito da un punto di vista tecnico.
Ecco, spieghiamo un po' a chi ci ascolta. Questo materiale che si trova a Saluggia, ma anche a Trino e a Bosco Marengo, credo che ci sia l'85% del materiale radioattivo prodotto in Italia durante l'avventura nucleare italiana, e anche quello di origine sanitaria, se non erro. Ecco, questo materiale che cosa va a fare all'AG? Che cosa gli succede presso lo stabilimento Areva?
Gli succede che c'è un processo, il cui nome tecnico è riprocessamento. Di fatto, che cosa ci va a finire? Sono delle barre, sono proprio fisicamente delle barre di zirconio che, come ti dicevo prima, contengono dell'ossido di uranio mischiato del plutonio con dello stronzio e del cesio. Lo stronzio e il cesio sono sostanze nucleari, sono elementi chimici in grado di determinare delle reazioni nucleari e quindi dell'irraggiamento. Queste bare sono quelle utilizzate, come dicevi tu, negli anni 60-80 in Italia per il funzionamento delle centrali nucleari. Poi le centrali nucleari, come si sa, sono state spente. Queste bare sono state portate a Saluggia, sono custodite nel deposito medio Avogadro di Saluggia. Vengono prese e vengono portate in Francia. Quel cosiddetto riprocessamento, torno a dire, viene estratto il plutonio che c'è al loro interno e viene recuperata quella parte di uranio che è ancora fissile e che può ancora essere utilizzata nei processi di energia, di produzione di energia nucleare. Questo viene fatto. Poi la barra radioattiva, nella stessa misura in cui è partita, privata sostanzialmente poi solo del plutonio, torna in Italia ed essendo rimanendo comunque combustibile nucleare irraggiato o chiama la scoria radioattiva come vuoi, deve finire in qualche deposito, dovrebbe finire in quello che è chiamato il deposito nazionale delle scorie nucleari, che per legge dovrebbe esistere, ma che in realtà non esiste. Il sito non è stato trovato. Sarà probabile, oggi è molto ragionevole ritenere che alla fine queste sbarre ritorneranno a Saluggia, perché sulla riva della Dora, dove è stato recentemente costruito un muro altissimo, ma in riva della Dora vuol dire a 15 metri dalla Dora Baltea.
Infatti, se non sbaglio, durante l'ultima alluvione il deposito è andato sotto, le barre sono state toccate, o sbaglio?
Durante l'ultima alluvione la Dora andò a interessare le scorie nucleari liquide, che sono appunto, che già si trovano dove appunto adesso hanno costruito quel muro. Poi durante l'alluvione ci fu anche un altro canale, il canale Farini, che esondò e andò a interessare invece il materiale nucleare scartato, comunque le scorie nucleari, in questo caso della Sorin, che è un'altra delle società che in quel comprensorio lì ha i residui nucleari. La Sorin ha prodotto per lungo tempo importanti rifiuti nucleari derivanti dalla costruzione di traccianti e di altre sostanze che in quel caso sono state anche utilizzate fino agli anni 50. Quindi durante l'ultima alluvione il problema fu duplice di assoluto. Da una parte venne il canale, andò a interessare le scorie nucleari della Sori, e la Dora andò a interessare il combustibile nucleare liquido presente in quello che viene chiamato il deposito D2, che ti dicevo arriva da Dora. Le condizioni del comprensorio nazionale di Saluggio, del comprensorio di Saluggio, sono queste, ma vedrai che lì, per tutti gli investimenti che ci sono stati su questo deposito D2, qualcuno da tempo pensa di fare lì, e siamo nella follia pura, di fare lì il deposito nazionale di scorie radioattive.
Anche perché lì finora purtroppo non c'è stata una gran resistenza, mentre ovunque in questi anni abbiano tentato di dire faremo lì il deposito nazionale, hanno incontrato invece la decisa opposizione delle popolazioni locali. Pensiamo alla resistenza delle popolazioni lucane di Scanzano Ionico, che risposero con una rivolta di 2 settimane al tentativo di fare proprio nel loro paese il deposito nazionale. Uguali risposte sono arrivate da ipotesi per altri siti, penso in particolare a quelli sardi. Quindi il governo si trova di fronte ad una difficoltà obiettiva, al rischio di una rivolta popolare. D'altra parte, se non erro, ma in quanti paesi al mondo c'è un deposito per le scorie definitivo?
Definitivo è una parola grossa, perché il vero deposito sicuro ad oggi non è ancora stato trovato. I tedeschi hanno fatto dei lavori assolutamente importanti in gallerie sotterranee a profondità assurde di chilometri e chilometri, credendo inizialmente di aver trovato una soluzione al problema. In realtà il problema è venuto poi fuori anche ai tedeschi, perché nonostante questi lavori ciclopici scoprirono che alla fine comunque permeava dell'acqua, e quindi il fatto stesso che ci fosse, nonostante tutto quello fatto, una presenza di falda acquifera e di acqua di falda non può significare che quello è un deposito definitivo. Tieni conto che il materiale nucleare rimane attivo per migliaia di anni, cioè non deve essere un deposito, non si può pensare di costruire un qualcosa che dice vabbè, resiste 100 anni, resiste 150 anni e poi le scorie nel frattempo perdono la loro pericolosità. No, i cosiddetti tempi di dimezzamento, cioè i tempi di caduta dell'attività nucleare, di qualunque tipo di scoria nucleare, bisogna ragionare in termini di migliaia di anni.
Quindi una tecnologia assolutamente dannosa, pericolosa, rispetto alla quale non c'è argine, non c'è muro, c'è una sola possibilità: non utilizzarla.
Non utilizzarla, e anche qui negli anni d'oro del nucleare italiano, diciamo anni 60, 70, dove io credo siano state fatte le porcate più grosse in assoluto, ma poi il nucleare è ancora andato avanti nel decennio successivo, era stata paventata al mondo scientifico, ma soprattutto alle popolazioni, da un sistema di potere compiacente che usa sempre i mezzi di informazione a proprio uso e consumo. Fu detto: ma non vi preoccupate, perché tanto adesso lo usiamo e nei prossimi 10 anni sicuramente troveremo la soluzione tecnologica per far sì di rendere inoffensiva inoffensive tutte le scorie prodotte, perché nei prossimi 10 anni ormai ci siamo vicini e troveremo la soluzione che ci permetterà di mettere fine al pericolo delle scorie nucleari. Ben sapendo di mentire, perché tutti sapevano di mentire, tutti sapevano che era una grossa balla, perché non c'è mai stata all'orizzonte una possibilità reale di poter intervenire per rendere inoffensive le scorie prodotte dai cicli di produzione dell'energia nucleare. Era una balla negli anni 60, era una balla degli anni 70, era l'ennesima bugia degli anni 80 e continua ancora oggi. Si continua ancora oggi a dire: ma non vi preoccupate, perché alla fine troveremo il sistema. Scientificamente un sistema non era all'orizzonte allora, ancor meno lo è oggi. L'energia nucleare oggi non si può utilizzare, questo è il concetto. E nonostante che molti si ostinino e continuino nello sfruttamento di questa energia, perché poi Francia, Svizzera, Germania, sì, sta cambiando qualcosa, ma comunque le centrali continuano a funzionare. Per trovare un po' di uranio bisogna sventrare delle montagne, e questo non è un modo di dire, è proprio così. Per trovare qualche chilo di uranio da rendere utilizzabile per il funzionamento delle centrali, anche là dove è presente io devo sventrare delle montagne.
Tra l'altro occorre un po' far scomparire uno dei tanti miti che accompagnano il nucleare. C'è chi dice che è una tecnologia che garantisce l'autonomia energetica rispetto all'utilizzo degli idrocarburi, eccetera, eccetera. Ma in realtà la materia prima che fa andare le centrali nucleari, appunto l'uranio, è concentrata in maniera significativa in pochi posti al mondo. Dove si trova l'uranio?
Guarda, è concentrato in pochi posti al mondo, quantità di uranio sono sotto il controllo della Russia, ad esempio, e qualcosa c'è in Asia, ma quel che conta di più è che ci sono pochissime società, adesso non ricordo se sono 5 o se sono 7, ma sono pochissime le società che hanno il monopolio totale dell'estrazione e della gestione dell'uranio a livello planetario. Questo significa che pochissime persone sono in grado di controllare e di determinare anche i prezzi relativi a questo tipo di energia. Questo vuol dire che le grandi centrali nucleari del pianeta in realtà dipendono per la fornitura della materia prima da pochissimi soggetti. Non è vero che il nucleare costa meno, tirare fuori dalla terra un chilo di uranio ha un costo esorbitante proprio perché necessita di scavare milioni di metri cubi di terra. L'energia nucleare ha un basso impatto ambientale perché inquina poco. Su questo si può aprire una partita esagerata, ma basta solo pensare alla quantità di petrolio, di idrocarburi che sono necessari per poter fare dei buchi nella terra di migliaia di metri cubi. Non si può dire che l'energia nucleare costa meno. Procurare l'elemento primario per fabbricare energia nucleare ha un costo assolutamente esorbitante. Quindi è un'altra delle falsità, ed è un mercato dove c'è un monopolio ristrettissimo, sia di chi gestisce, ma anche per aree geografiche. La Russia dispone di alcuni giacimenti, gli Stati Uniti dispongono di alcuni giacimenti, altri giacimenti sono sotto controllo totale di Russia, Cina e Stati Uniti, e si trovano sparsi in Asia e in Africa.
Questo è un dato incontrovertibile, e quindi abbiamo, come dire, in qualche modo messo un po' di carne al fuoco. Purtroppo, come dire, ci vorrebbe molto più tempo a nostra disposizione, ma ovviamente ci torneremo, perché si tratta in qualche modo di chiarire un po' a tutti qual è la posta in gioco, e siamo anche ragionevolmente convinti che quanta più gente si renderà conto dell'inutilità e della pericolosità di questi viaggi tra il Piemonte e la Hague, andata e ritorno, quanta più gente sarà disponibile di volta in volta a distendersi sui binari per segnalare la propria opposizione a questa tecnologia devastante.